Inizio con una domanda. Perché nella nostra vita non siamo mai soddisfatti? Perché magari lo siamo per un tempo e poi ritorniamo a essere insoddisfatti. Poco prima ci siamo procurato ciò che abbiamo tanto desiderato, e qui potremmo fare una lista, cioè solamente al pensiero di fare questo, di avere questo, di essere questo, già proviamo una certa soddisfazione. Otteniamo quello che abbiamo tanto desiderato e poi ritorniamo nuovamente a essere insoddisfatti. E poi incominciamo nuovamente a riflettere cosa potrebbe soddisfarmi. Sembra che sia una catena e credo che non occorrono tante altre spiegazioni per capire dove voglio arrivare. Perché ritorniamo a desiderare sempre qualcosa di più grande? Avete fatto questa esperienza? Forse magari la stiamo facendo. E io mi chiedo perché è così? In ogni campo della vita siamo attirati da ciò che è più grande di noi. Iniziamo a innalzare persone nello sport, più prestazioni grandi fanno, più vengono ammirati, apprezziamo e ammiriamo magari nuove scoperte nella scienza e vogliamo che siano fatte ancora più esperienze. A volte la mia fantasia viaggia. Un esempio, ho detto, se l'uomo è riuscito a volare, forse magari un giorno arriverà, non so se voi vi ricordate del film Enterprise, che magari vanno a un certo luogo e poi vengono trasportati fisicamente in un altro luogo. Ho detto, ma sarebbe bello, così potrei evitare l'aereo, che non mi piace prenderlo. Sempre, diciamo, cose più grandi, no? Nella vita. E magari ricerchiamo cose grandi nella musica, vogliamo sempre ascoltare musica, voci sempre più grandi. E in ogni altro campo, qui potremmo fare una lista di tanti altri campi. Quindi di natura l'uomo è alla ricerca di cose gloriose. Di natura e ci è messo dentro. L'uomo vuole glorificare qualcosa, o se stesso, o qualcosa, o qualcuno. Questo è perché Dio ci ha creati in modo che cerchiamo cose gloriose. Da quando siamo piccoli siamo attirati da tutto ciò che è grande e maestoso e glorioso. Questo lo vediamo anche nella vita dei bambini. Io pure mi sono messo quando ero piccolo in competizione con i miei amici di dire il mio papà è più bravo del tuo, non potevo dire più grande perché mio papà non è grande di statura, no? Però quante volte magari entriamo in competizione con altri bambini, sì, però il mio papà c'ha la macchina più veloce, più grande, più bella. Già da bambini veniamo attirati da cose grandi, oppure magari il bambino ammira il padre e dice io voglio essere così grande, voglio essere come papà. No? I bambini sognano cose grandi e questo non cambia quando diventano adulti, cambia solo l'oggetto dei nostri sogni, però in verità dentro noi siamo rimasti dei bambini che vogliamo qualcosa di grande, vogliamo essere confrontati con cose grandi e maestose. Perché ci è stato inculcato da Dio nel nostro cuore a ricercare la gloria e la grandezza? Io credo che quando Dio ci ha creati con un proposito. Dio ci ha creati per la sua gloria. Solamente con l'entrata del peccato abbiamo ricercato invece la nostra gloria, perché il diavolo è venuto e ha presentato all'uomo di dire tu stesso puoi essere grande, e invece di dare questa gloria a costui te la puoi prendere tu stessa. E questo all'uomo è piaciuto. E lui ha rubato, si è impossessato della gloria di Dio che non aspetta a noi. Però il fatto è che noi siamo stati creati solo per ricercare la gloria di Dio e non la gloria nostra e la gloria di qualcun altro. Cioè vale a dire, se Dio ci ha creati, ora voi state seduti in una di queste sedie. Ora, semplicemente chiediti perché è stata fatta questa chiesa, questa sedia. Perché? Eh? Per sedersi. Posso usare la sedia per qualcos'altro? Sì, la posso usare, però non è stata creata per qualcos'altro. La sedia è stata creata per sederti. E tu sei stato creato niente altro per la gloria di Dio. Ora, se io uso questa sedia per qualcos'altro, allora vediamo che in un certo senso diventa inutile. Io non la posso usare per qualcos'altro, perché è stata creata con uno scopo, quella di dare a noi quella comodità ora di sederci. E Dio ha creato l'uomo per la sua gloria. Non so se siete d'accordo. Se vuoi un cuore soddisfatto, ripeto, se vuoi un cuore soddisfatto, nulla, assolutamente nulla, ti soddisferà minimamente quanto vivere alla gloria di Dio, dando gloria a Dio in tutto ciò che sei e che fai. Ora diamo risposta alla domanda: perché non siamo soddisfatti? Eppure diamo all'uomo, cioè figuratevi che Salomone, l'uomo più ricco che sia mai esistito su questa faccia della terra come re, aveva tutto, tutto, ma sul vero senso della parola. Lui è arrivato a dire tutto ciò che i miei occhi hanno visto e desiderato, io gliel'ho dato. E poi arriva a dire è tutto vanità e un correre dietro al vento. Se questo lo dice Salomone e lui conclude e dice questa è la conclusione, temi Dio, yeah, e dai a lui la gloria. Se un Salomone è arrivato a tal punto, l'uomo che ha soddisfatto in una maniera così completa tutte le soddisfazioni della sua vita, a tal punto di avere 800 concubine, allora c'è da riflettere. Perché siamo insoddisfatti? Perché noi la soddisfazione la vogliamo e la ricerchiamo in qualcuno o in qualcosa, o in noi stessi. Però non siamo stati creati per questo. Ecco perché non riusciamo mai ad appagare il vuoto del nostro cuore. Perché questo vuoto può essere appagato solo quando noi diamo gloria a Dio. Il problema è che nessuno o nessuna cosa in cui cerchiamo la gloria è sufficiente per soddisfare il nostro cuore. Siamo stati creati da Dio e solo la vera gloria, la gloria di Dio, può soddisfare i nostri cuori. A volte io mi sono chiesto perché tutto un tratto persone che hanno nella vita tutto nel senso materiale, ma veramente tutto, ricchi, ricchissimi, a un certo punto perdono il senso della vita e vanno a impiccarsi. Non vedono più il senso di vivere perché non hanno nella ricchezza trovato la soddisfazione. O magari altre persone, non deve essere per forza la ricchezza. Solo Dio è veramente glorioso. La gloria che esiste negli uomini e nella natura è solamente un'ombra che rispecchia, in modo naturalmente debole, l'unica vera gloria che è la gloria di Dio. Dio ci ha creati per manifestare la sua gloria e perciò Dio ci comanda di vivere per la sua gloria. E il tema oggi pomeriggio è: fate tutto alla gloria di Dio perché a questo scopo siamo stati creati. Ora, noi che abbiamo conosciuto il Signore, questo soggetto lo possiamo capire molto di più. Ora il Signore chiede e dice: se tu ora hai capito qual è il senso della vita, allora non ti rimane altro che praticarlo. Vivi per la mia gloria, perché a questo sei stato creato. Leggiamo prima di Corinzi, capitolo 10, versetto 31. Prima di Corinzi 10, versetto 31. Allora dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto ciò alla gloria di Dio. Ora, la Bibbia di questa parola gloria è piena. Ci sono tanti versetti che parlano della gloria di Dio. E vogliamo adesso un po' riflettere, innanzitutto, questo è il mio primo pensiero, che cosa significa gloria? Che cos'è gloria? Che cos'è la gloria di Dio? Che cos'è dare gloria a Dio? Vivere per la gloria di Dio? Che significa? A volte noi siamo qui e abbiamo cantato cosa? Do gloria a Dio. Però nel senso pratico, che cosa significa? Io sto veramente glorificando Dio quando dico io ti glorifico? È sufficiente glorificare Dio dicendo io ti glorifico? No, certo che no. Allora, nella Bibbia gloria è usato per indicare Dio stesso. Andiamo a leggere Geremia capitolo 2, versetto 11 e 12. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo, infatti, ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. E questi versetti riassumono l'orrore del profeta dinanzi all'apostasia del suo popolo. A differenza delle nazioni pagane, Sapete qual era la differenza? Che addirittura il testo qui ci dice che i pagani erano ai loro dei, che non sono dei, fedeli. E il popolo di Dio ha abbandonato la gloria di Dio, dando gloria a ciò che non è gloria. In seconda di Pietro vediamo ancora che gloria si riferisce a Dio stesso. Seconda di Pietro, capitolo 2, versetto 16 e 17. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: come viene chiamato qui Dio? No? La seconda. Ok. Scusate, può essere la prima. Seconda Pietro, capitolo 1. Ah, scusate. Seconda Pietro 1, 16. Sì. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Come viene chiamato qui Dio? Magnifica gloria. Magnifica gloria. Era un modo tipico di riferirsi a Dio senza menzionare il nome di Dio. Nessuno è simile a Dio. La gloria indica esattamente questo. Andiamo a leggere Isaia, capitolo 40, versetto 25. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Allora, il Signore è unico, è unico e come tale glorioso. Gloria indica la somma di tutti gli attributi di Dio, quindi la sua perfezione, le caratteristiche di Dio, la sua bellezza, la sua grandezza, la sua eccellenza. E la gloria di Dio indica anche il suo splendore, no? Un versetto che noi abbiamo spesso letto nella lettera ai Romani, il capitolo 3, versetto 23. 3:23 dice: tutti hanno peccato, versetto che conosciamo abbastanza bene, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Sono privi, cioè vale a dire che non hanno conosciuto il Dio glorioso. Dio ci tiene alla sua gloria. In Isaia 48, versetto 11, questo versetto è veramente da sottolineare, Isaia 48, versetto 11 è scritto: per amor di me stesso, io voglio agire, perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome, io non darò la mia gloria a un altro. Allora, nel momento in cui noi viviamo per la nostra gloria, diamo la gloria a qualcun altro, sapete cosa stiamo facendo noi? Stiamo peccando contro Dio. O coscientemente o incoscientemente, noi stiamo peccando contro Dio. Cioè, Dio non dà a nessun altro la gloria perché gli appartiene, è sua. Dio ha creato ogni cosa, principalmente, sapete per che cosa? Per glorificare se stesso. Questo è il suo scopo. In Isaia 43, versetto 6 e 7, Isaia 43, versetto 6 e 7, è scritto: dirò al settentrione da, e al mezzogiorno non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Tutti quelli, cioè, che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. Allora, qui viene in un modo così specifico, ma così chiaro, lo scopo per cui noi siamo stati creati. E se noi non viviamo per questo scopo, non saremo mai soddisfatti. Sapete dove noi sperimenteremo la soddisfazione completa al 100%? Sapete quando e dove? Alla presenza di Dio. Perché lì noi saremo liberati da qualsiasi altra tentazione che possiamo dare a noi stessi, a altri o ad altro, la gloria. Perché lì saremo e vivremo per la gloria di Dio. E ora il Signore dice: se io vi ho creati a questo scopo, ora vi ho salvati a questo scopo, vivete per questo scopo. Perché sarà tutta la nostra eternità. Difficile immaginarci per l'eternità di glorificare Dio, vero? Ma sarà la più grande soddisfazione che noi possiamo minimamente immaginare, glorificare Dio. E se incominciamo a farlo adesso, incominci a scoprire il vero senso della tua vita. Incominci veramente quel vuoto a colmarlo, con la presenza di Dio, che tu, anche se intorno a te veramente c'è l'inferno, ci sono i problemi, però tu ti concentri e dire: anche oggi, Signore, ti dedico questo giorno di gloria a te. Il Signore farà in modo che il nostro cuore viene riempito di pace, di gioia e di soddisfazione. Perché a questo scopo siamo stati creati, come la sedia che ora tu stai, ti sei seduta. In Romani 11, versetto 36, perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Tutte le cose, compreso chi? Noi. Io vedo che in questo facciamo fatica, me compreso, a vivere per la gloria di Dio. Sapete perché? Perché a un certo punto, essendo che noi siamo degli egoisti, allora abbiamo non paura, ma quella sensazione come se io poi dovessi trascurare me stesso. E invece il senso è proprio quello che quando io mi dedico solo per Dio e per le cose di Dio, trovo la vera soddisfazione. Ora, io ho conosciuto delle persone di cui veramente mi sono chiesto: ma com'è possibile fare una cosa del genere? Persone che benestanti, persone che avevano tutto, persone che avevano un modo di vivere tra virgolette materialmente da invidiare, decidono tutto un tratto di lasciare ogni cosa, andare e servire il Signore in mezzo a una tribù, proprio privandosi di qualsiasi privilegio materiale. E gli fu chiesto a più di qualcuno: ma perché fai questo? Perché dice: questa è la mia chiamata per servire Dio. E io in questo sono contento di farlo. Nel primo capitolo della lettera agli Efesini, l'Apostolo Paolo sottolinea per ben tre volte che la nostra salvezza ha uno scopo. E ora vi prego di fare bene attenzione a questi versetti che ci presenta l'Apostolo Paolo, perché se noi pensiamo che Dio ci ha salvati solamente per la nostra salvezza, allora non abbiamo capito niente. Se noi pensiamo che Dio è amore, e Dio lo è, e Lui ci ha per amor suo salvati, però se pensiamo che è solo questo, allora non abbiamo capito niente. Allora, in Efesini capitolo 1, se avete una Bibbia, aprite insieme a me, nel capitolo 1, in questi versetti 6, 12 e 14, ci vengono presentati per ben tre volte lo scopo per cui Dio ci ha salvati. Allora, andiamo a prendere Efesini, capitolo 1, versetto 6. E dice: allode della gloria della sua grazia che ci è concessa nel suo amato figlio. Allora leggiamo forse il versetto 5, così vediamo il contesto. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, allora qui veniamo adottati, diventare figli di Dio, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia. Versetto 12. Per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Forse leggiamo il versetto 11. In Lui siamo anche stati fatti eredi. Allora, questa eredità ci viene associata, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della sua propria volontà, per essere a lode della sua gloria. Allora, diventiamo figli a lode della sua gloria. Abbiamo un'eredità a lode della sua gloria. Versetto 14. Magari leggiamo il versetto 13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, e ora viene, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Allora, siamo stati fatti figli di Dio, eredi di Dio, acquistati per la sua gloria. Quindi fate tutto alla gloria di Dio, si riferisce ad agire in modo tale che Dio sia innalzato, onorato attraverso la nostra vita, le nostre azioni, la nostra fede. Viviamo in una società dove certamente non viene messa prima di ogni altra cosa la gloria di Dio, vero o no? Giusto? Dio non ha posto nella nostra società. Dio non vuole il posto in questa società, perché Dio vuole il posto dove? In noi. Perché? Perché a questo scopo siamo stati creati. Dio si continua a prendersi la gloria, ma non se la prende con la forza, ma se la prende di coloro che Lui ha fatto figli, li ha fatti eredi, si è acquistato affinché noi gli diamo gloria. Nella nostra società occidentale, e specialmente dico occidentale, le persone sono concentrate su se stesse, che vivono per il godimento del proprio piacere. E a volte anche noi non veniamo risparmiati da questa società. È una società dove diamo importanza all'ammirazione di se stessi. È una società egocentrica ed egoista, no? E infatti senti dire: fai qualcosa per te stesso, tu devi fare qualcosa per te. E noi poi incominciamo, cioè non è che Dio ora vuole che noi ci trascuriamo, però lo scopo del credente non è che io adesso vivo solo per me, per soddisfare me, ma vivo per dare gloria a Dio. È una società dove viene messo in risalto la presenza fisica, la bellezza esteriore, il denaro, dove Dio non ha la priorità che deve avere. Non abbiamo l'amore verso il prossimo, la disponibilità a sacrificarsi per gli altri viene sempre meno. Questa è una società dove si incoraggia il culto di se stessi. Una società sempre più arrogante, presuntuosa, vanitosa e anche vanagloriosa. Competitiva per essere il migliore e quindi essere ammirato, acclamato, innalzato e addirittura anche invidiato. Ma questo passo ci dice, dove Paolo dice: e quando mangiate e bevete, e qualsiasi altra cosa che fate, fatelo alla gloria di Dio. E questo passo sta a indicare che noi dobbiamo veramente mettere da parte il mio io, perché il mio io ha un posto dove deve stare quando siamo diventati figli di Dio. E sapete dove? La croce, esattamente. La croce. E la croce non piace. La croce nemmeno a Gesù è piaciuta. Gesù era lì a combattere. Se era possibile, non andare in croce. Però quella era la volontà di Dio, per salvare la tua e la mia vita. E ora se noi vogliamo dare gloria a Dio, vivere per Dio, allora il nostro posto, l'io, è la croce. Lo scopo della nostra esistenza non siamo noi stessi, la nostra realizzazione o soddisfazione, ma è Dio. E in questo versetto che voglio rileggerlo, in prima di Corinzi 10, versetto 31, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto, tutto alla gloria di Dio. Fate tutto alla gloria di Dio significa onorare Dio con la nostra vita, in quello che facciamo. Paolo ci esorta addirittura che tutto ciò che è normale, addirittura il mangiare e il bere, è una cosa normale nella nostra vita. Anche quello, deve essere fatto a gloria di Dio. Addirittura il mangiare e il bere, che noi consideriamo una cosa del tutto normale e naturale, anche quello deve essere fatto alla lode e gloria di Dio. Ci sono persone che la domenica si comportano da credenti e poi durante la settimana da atei. Questo certamente è un comportamento che non dà gloria a Dio. E le persone, sapete cosa fanno? Vanno a bestemmiare il nome di Dio quando vedono il nostro comportamento, che non diamo gloria a Dio. La sua gloria deve essere il nostro impegno di vita, lo scopo di tutta la nostra vita, perché, e questa è una lotta, credetemi, perché se noi riusciamo veramente ogni mattina di alzarci e dire: Signore, questa giornata la metto nelle tue mani e io voglio viverla per la tua gloria. Aiutami. Aiutami. Perché la carne si ribellerà. Di questo ne possiamo essere certo. Però se io vado a crocifiggere la carne, do spazio allo spirito. Il Signore mi aiuterà. Perché ho espresso esattamente la sua volontà di vivere per la sua gloria. E se noi viviamo in questo modo, allora incominceremo a sperimentare la vera soddisfazione anche quando non abbiamo questo, non abbiamo ottenuto questo, non siamo questo, non abbiamo questo. Perché poi abbiamo nel nostro cuore il vero scopo per cui Dio ci ha creati. Anche perché dovremmo vivere così, perché Dio ci ha riscattato a caro prezzo. Andiamo a prendere prima di Corinzi, capitolo 6, capitolo 20. Dice, poiché siete stati comprati a caro prezzo, guardate un po' cosa c'è scritto, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Capitolo 7, versetto 23. Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Cioè, io posso diventare anche schiavo a me stesso, schiavo degli uomini che viviamo o per la mia gloria o la gloria degli altri. Però il Signore ci ha riscattati e vuole che noi viviamo per la sua gloria. Ripeto, non solo quando mangiamo o beviamo, ma qualunque cosa noi facciamo lo dobbiamo fare per la sua gloria. Quando siamo da soli o quando siamo in compagnia di altre persone, quando siamo in salute o quando siamo malati, quando siamo in casa o al lavoro o nel tempo libero o in chiesa, in tutte le faccende quotidiane di ogni giorno come di notte, dobbiamo fare tutto alla gloria di Dio. Noi cristiani siamo dei segni positivi o anche negativi verso coloro che non conoscono Dio e che certamente loro guardano esattamente se noi viviamo per la gloria di Dio, credetemi. E loro se ne accorgono subito quando non viviamo per la gloria di Dio e aspettano il momento di accusarci e dire, ah, e tu vai in chiesa? E tu dici che credi? Guardate un po' cosa dice Gesù in Matteo 5, versetto 16. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Allora, risplenda la vostra luce significa risplendere il nostro comportamento positivo affinché vedano le vostre buone opere. Per che cosa? E glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Vedete? Addirittura il Signore si prende la gloria dalle altre persone incredule quando vedono cosa? Il mio comportamento che vive alla gloria di Dio. Anche gli altri incominciano a glorificare Dio. L'Apostolo Pietro ha esortato i suoi lettori ad avere una buona condotta in modo che laddove, dice, laddove sparlano dei cristiani chiamandoli malfattori, però poi vedono le vostre buone opere, cosa fanno? Glorificano Dio. Credo che a questo punto, come figli di Dio, dovremmo chiederci prima di ogni comportamento, se quello che stiamo per fare veramente glorifica Dio oppure no. Ogni cosa che noi facciamo, me compreso, dobbiamo veramente chiederci, ma quello che sto pensando, quello che sto facendo, glorifica Dio? Io credo che la risposta ce l'abbiamo subito, se ci poniamo questa domanda. Lo scopo della nostra esistenza dunque non è la nostra soddisfazione, i nostri interessi, ma il fatto di glorificare Dio. Questo fate, dove dice Paolo, questo fate, è certamente un verbo all'imperativo presente, cioè vale a dire che il Signore ce lo comanda, fate. Non è un'opzione, una scelta, se volete, no, fate ogni cosa alla gloria di Dio. E a volte magari sembra che il credente abbia la possibilità di scegliere. Invece noi, se abbiamo scelto di vivere per Gesù e per essere salvati, allora già abbiamo scelto di vivere per la sua gloria. Solamente che lo dobbiamo fare e lo dobbiamo mettere in pratica. Andiamo a leggere prima di Pietro, capitolo 4, versetto 11. Dice: se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Certo, siamo liberi. Ogni cosa, dice Paolo, ci è lecita, ma lo scopo è di utilizzare con attenzione la nostra libertà semplicemente e unicamente per la gloria di Dio. O una persona vive per onorare o glorificare Dio, o una persona vive per disonorare e togliergli la gloria a Dio. Dio viene disonorato quando qualcuno pecca, quando vi è ipocrisia religiosa, quando non amiamo i fratelli, eccetera, eccetera. E a causa di questo il suo nome è bestemmiato da chi? Dai non credenti. Come può essere possibile che una persona che si dice di essere un cristiano non abbia il desiderio nel suo cuore di dire: io ho deciso, voglio vivere per la gloria di Dio. E io non posso altro che invitarvi a dirlo a me stesso, e riflettere io stesso e chiedermi: sto vivendo io per la gloria di Dio? Perché questo è lo scopo. E concludo con quello che avevo iniziato al principio. Perché non siamo soddisfatti? Pur avendo molte cose che altre persone non hanno, perché sono triste e non sono soddisfatto? Perché forse non stai glorificando Dio? Amen.